proprio dirvi che il tono, il taglio di questa relazione è concreto, nonostante si debba fare riferimento a alcune norme, perché nasce prima di tutto dalla mia esperienza in ambito bioetico. Come medico legale sì, mi sono occupato anche di autopsie e quelle altre cose che di solito si vedono nei filmetti, ma soprattutto della medicina legale all'interno delle strutture sanitarie. Andavamo e andiamo, i miei colleghi, nelle strutture sanitarie, nelle corsie, per vedere dove possono esserci problemi medico-legali in senso non solo giuridico ma anche deontologico e anche bioetico. Ecco, questo è un po' il senso della mia attività ed è il motivo per cui mi sto occupando di questi problemi. Quindi non verrò a farvi una relazione sulla legge che dice cosa non dice, ma vedere di cogliere quelle questioni, quegli aspetti che è giusto che tutti conosciamo, perché questo, che è stato detto, è un problema che ci tocca a tutti. Prima o poi moriremo, potremmo dire così, ma non è solo questo, perché in famiglia ci sarà sempre qualcuno che muore prima di noi, qualcuno che soffre, qualcuno da assistere. Quindi quando è uscita questa legge che viene chiamata dai giornali il biotestamento, la legge del biotestamento, non è solo questo, non è solo quello, ma è una legge che ha consentito di identificare e definire alcune questioni molto importanti alle quali si pensava da tempo. Quindi vorrei essere, spero di essere su un terreno molto così di esperienza e di praticità, però della legge dovrò anche parlare, che è stato fatto un accenno, io in fondo come medico legale ho questi compiti. E allora l'ho intitolato così, se prendiamo solo indietro un attimo, curare e prendersi cura degli ultimi giorni. Il titolo generale del convegno parla dall'inizio alla fine della vita, poi se volete possiamo anche parlare dei problemi dell'inizio, ma non avremo spazio per fare tutto. Invece vorrei concentrarmi su questo curare e prendersi cura. Anche la signora Graziella prima l'ha detto, no? Aveva accennato questo, io anzi la devo ringraziare molto perché è stata una testimonianza molto carica, molto, molto bella degli ultimi giorni. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo dire prima. Alcune cose le avete già sentite, in fondo, ma possiamo riprenderle anche con un'ottica diversa. La domanda mia era questa: ma gli atti medici, quello che si fa in medicina, e nel termine medico ci metto anche tutti gli altri operatori sanitari, perché effettivamente l'esperienza degli infermieri a me è molto cara e spesso è molto migliore che non quella dei medici, ma ho insegnato anche. Allora, quali sono gli scopi, le finalità degli atti medici? Guarire, curare le malattie? Dobbiamo guardare solo se sono guaribili o non guaribili, o anche curabili o incurabili. Ecco, forse l'idea iniziale è quella che i medici e gli operatori sanitari siano lì per guarire. E c'è molta attesa in questo senso. E se uno non guarisce, qualcosa non funziona. Come medico legale posso dire che certe cause che si fanno nei confronti dei medici nascono dalla delusione alimentata dai medici che quella malattia può essere guarita. In realtà abbiamo imparato ad essere più umili, più pazienti, non tutti, ma insomma abbiamo imparato in maniera abbastanza estesa. Allora, le malattie possono essere inguaribili, ma non possono essere incurabili. Se per curare non significa guarire, ma significa allora prendersi cura, è stato detto anche prima ed è, lo vedete scritto sotto. Ma allora lo scopo della medicina qual è? Solo quello di curare la malattia o anche quello di promuovere la salute? Qui è una cosa importante. Sembra che i medici, gli operatori sanitari siano lì solo quando ci sono situazioni patologiche. Un amico carissimo, che tra l'altro operava anche da queste parti, ha scritto un libro sulla medicina della persona sana. Cioè come si può aiutare chiunque a avere una maggior salute. E allora rimandiamo a questa definizione di salute che probabilmente è molto conosciuta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità all'indomani della fine della guerra 1946, che dice: salute non è solo assenza di malattia, ma è uno stato di benessere fisico, e su questo siamo d'accordo, psichico, e siamo un po' meno attenti di solito a questa dimensione, si è detto prima, la sofferenza fisica e psichica, e relazionale, ecco l'autonomia relazionale e la relazione. Viviamo in relazione, quindi una buona salute è quando stiamo bene insieme con i nostri familiari, con i nostri amici, a scuola e nei luoghi di lavoro. Questa è la definizione. Quindi prendersi cura vuol dire, io riprendo cose che sono state dette, no? Prendersi cura significa non guardare solo a quella parte importante che sono le malattie fisiche, ma guardare nella sua globalità la persona che ci si affida, se siamo dei professionisti della salute, prendersi cura con quel gesto che abbiamo visto prima di Goya, no? Che tra l'altro è vero che non guardava anche gli occhi, ma lui guardava nello specchio, perché per fare l'autoritratto lui guardava se stesso probabilmente. Allora, questa evoluzione, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, eccetera, è andata parallelamente alla conoscenza e al confronto con alcuni diritti umani. Nel dopoguerra, no? Festeggiamo i 70 anni della dichiarazione dell'ONU, ci sono state alcune novità che alla medicina sono arrivate da fuori, e io ne ho indicate due: il consenso e l'autodeterminazione. L'autodeterminazione e l'autonomia di cui si parlava prima. Allora, questi non stanno dentro nella logica, nella storia della medicina. Se noi guardiamo alcuni codici vecchi, codici deontologici o alcuni testi vecchi, era scritto che il paziente non deve sapere che cosa ha, perché se lo sa sta peggio. Allora io medico decido che non deve saperlo e lo devo curare senza tener conto di lui. Il discorso del consenso alla medicina è arrivato attraverso alcuni casi clamorosi che hanno portato a delle sentenze molto importanti. Siamo all'inizio degli anni 90, quindi non tantissimo tempo fa, dove è stato detto che il principio del consenso è fondamentale, perché la persona deve essere in grado di, la persona malata, deve essere in grado di accettare le proposte del medico, di discuterne con lui, di parlarne. Si parla, anche la legge lo dice, usa questo termine di consenso informato, che è un brutto termine che non mi piace, perché informato deve essere la persona, non il consenso. Allora, consenso vuol dire che una persona, ma lo dicono i giuristi, no? Per accettare, per esprimere il consenso per un atto giuridicamente valido, deve sapere che cosa significa. Quindi, prima del consenso ci vuole l'informazione, e l'informazione non è come quando dobbiamo stipulare una polizza assicurativa. L'informazione richiede una comunicazione, una consapevolezza. Ecco, su questo si è riflettuto molto, ma poi si è scoperto, l'hanno scoperto i medici, che nell'articolo 32 della Costituzione, quindi ciò, 1 gennaio 1948, è scritto l'articolo 32, che non si può consentire atti sanitari, salvo alcuni casi particolari, ma non possono essere ritenuti accettabili atti sanitari se non c'è il consenso della persona interessata. Quindi ci si è accorti a distanza di molto tempo. La riforma sanitaria è del 78, sono passati 30 anni prima che si arrivasse alla riforma sanitaria. E l'autodeterminazione, anche questo è un articolo della Costituzione, in questo caso l'articolo 13, in cui si dice che la libertà personale è inviolabile, e quindi libertà personale vuol dire essere in grado di fare delle scelte libere, non isolate, non autonomi in maniera esasperata, però alla fine la scelta la faccio io. Queste sono acquisizioni con le quali la medicina si è confrontata e ha fatto fatica e fa fatica ancora adesso ad accettare questi riferimenti. Però dobbiamo fare questa strada. Il fatto che se ne parli qui è perché non è un congresso di medici, questo è un congresso di gente che ha diverse situazioni, diverse condizioni, che deve sapere anche quali sono i propri diritti per poter esprimere un consenso consapevole dell'attività sanitaria, e anche per poter esprimere validamente questo, realizzare validamente questo principio di autodeterminarci. E poi, strada facendo, si è tenuto conto di alcuni aspetti che ancora più recentemente sono stati presi in considerazione. Il dolore, del dolore in medicina non se n'è mai occupato nessuno fino a poco tempo fa. Si guardava che malattia c'era, se non soffrivo o non soffrivo. Pensavo stamattina del servo sofferente Isaia. Però siamo stati forse un po' educati anche a considerare il dolore come qualcosa di inevitabile, perché è salvifico, perché ci aiuta a rediverci. Insomma, se è possibile cerchiamo di ridurlo questo dolore, no? Anche l'invito di Dio quando ha cacciato Adamo ed Eva è stato quello: coltivate la terra, cioè datevi da fare, utilizzate la vostra intelligenza, la vostra competenza. Il dolore, la sofferenza, che è una cosa diversa. Perché il dolore forse riusciamo anche a volte a superarlo, la sofferenza è qualcosa che ci sta dentro. Se noi guardiamo il codice deontologico, non solo l'ultimo, ma anche negli ultimi, ecco, uno dei compiti del medico è quello di alleviare la sofferenza, non solo il dolore. E le cure palliative, è stato detto, abbiamo avuto anche un'esperienza diretta di chi l'ha vissuta, pensate che preoccuparsi del dolore a un certo punto ha portato una legge sulle cure palliative solo dei malati oncologici, e solo nel 2010 con la legge 38 è stata fatta la legge sulle cure palliative, che non limita più solo agli oncologici ma a tutti quelli che hanno motivi di sofferenza e di dolore. Ed è una legge molto importante che questa legge di cui parliamo oggi riprende dal suo articolo 2, che ha introdotto alcuni punti fondamentali, cioè il fatto del dolore coinvolge tutta la famiglia. Un'altra delle visioni tradizionali era il rapporto medico-paziente, un medico, un paziente, come se fossero solo loro due che vivono al mondo. Questa legge 38 ha detto la cura del dolore, ma è un discorso più generale, riguarda, coinvolge anche la famiglia, nel senso che anche gli altri membri della famiglia non avranno il dolore fisico, non avranno una sofferenza, una partecipazione, hanno un ruolo attivo nel consentire di superare queste situazioni. E poi un'attenzione, diciamo, forse ancora più recente, è quella alla morte. I gesti scaramantici di prima, che Francesca ricordava, è vero, sì, parlando in giro di queste cose c'è sempre qualcuno che dice ma insomma, perché non si può parlare di queste cose? Perché in realtà noi temiamo che toccare di queste cose non porti bene, insomma. La morte e il morire, cioè non l'atto finale della morte, ma anche ciò che porta verso la morte, il processo della morte. È lì che si è posto il problema delle scelte di fine vita, perché a questo punto si è affrontata quella che può essere la scelta personale, e di questo adesso parliamo. Successivo, è stato detto che il tema della morte è il nuovo tabù che caratterizza la nostra società dopo la scomparsa di quello del sesso. E effettivamente continua a restare un po' un tema che si cerca di evitare, invece siamo qui oggi anche per cominciare serenamente, tranquillamente ad affrontare questo problema. Allora, questa legge che è stata entrata in vigore il 31 gennaio di quest'anno, è stata approvata alla fine del 2017, è stata definita del biotestamento, cioè tutti hanno pensato, così vengono leggendo i giornali, sentendo i dibattiti, che sicuramente è vero questo, ma non solo questo, è dedicata alla manifestazione delle proprie volontà nel giorno in cui dovesse succedere qualcosa e io non essere più in grado di esprimere la mia volontà. Però è molto di più, e quindi io, in maniera, diciamo, abbastanza sintetica, ma cercherò di illustrare, dopo ne possiamo discutere, alcune caratteristiche particolari. La prima cosa è questa: è sicuramente una legge fondamentale per gli operatori della salute, sicuramente, e qui ci si è, oggi, in questi mesi, da quando è stata approvata, l'impegno di molti di noi è quello di parlare ai colleghi, parlare ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari di vario titolo, perché la conoscano. Una volta tanto è una legge che è arrivata prima di quello che la gente si aspettasse, cioè a volte arrivano le leggi dopo tanto tempo che si insiste sindacalmente, sì. No, questa è una legge che ha stabilito dei punti fondamentali che ancora si fa fatica anche, diciamo, emotivamente, anche visceralmente da parte dei colleghi. Quindi è fondamentale per gli operatori della salute, ma non solo. È fondamentale per tutti, perché appunto, dicevo prima, le persone malate, gli anziani, i familiari, ci riguarda tutti, e quindi è bene che, come succede oggi, possiamo riflettere, poi potremo anche approfondire naturalmente o scambiarci opinioni, però non possiamo ignorare che è successo qualcosa di importante nella vita della nostra comunità civile e anche della nostra comunità religiosa. Visto che siamo qui come Azione Cattolica, è un punto che non può essere ignorato. E la cosa che vorrei dire subito è questa: è una legge che è espressione di democrazia partecipativa, cioè è stata preparata in maniera proprio espressione di democrazia, che non è solo e non è tanto andare a votare, no? Oggi qualcuno dice, se vuoi sostenere le tue idee, mettiti in lista, vedremo se ti approveranno. Non è questo il discorso della democrazia. Democrazia significa lavorare insieme, far maturare insieme la nostra società, la nostra comunità. Allora, questa legge che è uscita appunto è stata approvata definitivamente alla fine di dicembre, è una legge che è stata preparata. È una legge che ha visto molti contributi di varie provenienze, di varie iniziative. E questo io oggi vorrei dirvelo perché quando è uscita ci sono state delle reazioni: oh, questa è la legge sull'eutanasia, questa è la legge dell'abbandono terapeutico, anche da parte di persone che hanno grosse responsabilità a livello civile, ma anche ecclesiale, no? Una frettolosità e una approssimazione, se non ignoranza, di quello che la legge diceva, quando invece è stata preparata da tempo, c'è stato tempo per pensarci, per riflettere, per fare delle proposte, per modificarla. E quindi è nata da questa partecipazione. E rapidamente possiamo anche dire, per esempio, la deontologia delle professioni sanitarie. Nei codici deontologici dei medici, ma anche degli infermieri e degli altri professionisti sanitari, questo è un tema che da diverso tempo stava maturando e con delle formule che oggi ritroviamo nella legge. C'è anche un articolo del codice deontologia medica sul quale non mi soffermo, ne possiamo parlare eventualmente nella discussione, andiamo avanti anche successivo per l'altra parte, e andiamo ancora. Quindi, la deontologia professionale sono le riflessioni di carattere etico che ogni professione fa all'interno di se stesso. Un codice deontologico è fatto dagli operatori, dagli esponenti degli operatori, non è una legge che viene da fuori. Bene, gli operatori sanitari, medici, infermieri, ciascuno per conto suo, nell'ambito ha espresso nel rispettivo codice una serie di indicazioni che preannunciavano questa che abbiamo visto adesso del 2014, la legge appunto del 2017, ma già nei codici precedenti c'erano delle indicazioni in questo senso. Poi è stata ispirata da iniziative interdisciplinari, cioè persone, scienziati, professionisti, si sono messi insieme e hanno detto: ma se uscisse una legge che tiene conto di questo, della possibilità di indicare la propria volontà, cosa si potrebbe fare? Allora c'è per esempio questo gruppo che si intitola Per un diritto gentile e significativo, perché la legge di solito sembra che sia che spacca, no, in due, il bene, il male, il bianco e il nero, no? Un diritto gentile è un diritto che tiene conto della realtà esistenziale. Questo gruppo che lavora a Padova, che è coordinato dal professor Zatti, nel 2013 ha fatto un documento in cui rispondeva a questa domanda: come vorremmo che fosse una legge? Quindi 2013, 4 anni fa. Poi ancora, e questa è invece la società scientifica degli anestesisti e animatori, ha fatto nel 2014 un altro documento che poi è stato condiviso da altre società scientifiche, dove anche lì troviamo dei termini che poi vengono ripresi nella legge. E ancora, su questo vorrei soffermarmi un attimo, no? Anche per l'ambiente in cui siamo. Nel 2015 la Fondazione Cortile dei Gentili è una fondazione che mette a confronto credenti, adesso dire non credenti è sbagliato, e diversamente credenti, no? E i responsabili sono il Cardinale Ravasi, quindi diciamo che è il Ministro della Cultura del Vaticano, il Cardinale Ravasi, e Giuliano Amato, che conosciamo, è stato Presidente del Consiglio. Questa è la fondazione che esprime dei documenti. Nel 2015 ha fatto un documento, linee propositive per un diritto della relazione di cura e delle decisioni di fine vita, che anche questo oggi ritroviamo come indicazioni della legge uscita 2015, erano ancora 2 anni prima che uscisse questa legge. Poi il Comitato Nazionale per la Bioetica, è stato detto, addirittura ha fatto un documento nel 95, poi man mano anche altri sul diritto alle proprie decisioni, anche sull'obiezione di coscienza, è solo un elenco per dire che insomma erano anni che si lavorava. E poi le sentenze, la dottrina giuridica, io non mi soffermo sui casi che sono noti, ma eventualmente ne possiamo parlare in discussione, 2 casi particolari che hanno colpito molto l'attenzione dell'opinione pubblica, ha fatto discutere in un senso o nell'altro, anche con polemiche, ma non sono gli unici, però li indico perché sono diversi tra loro, di solito vengono messi insieme. Il caso Welby era, Pier Giorgio Welby era uno che aveva una sua patologia cronica neurodegenerativa e ha chiesto che venissero staccati gli strumenti che lo mantenevano in vita. Lui l'ha chiesto consapevolmente, quindi non è un caso di disposizione anticipata di trattamento, no, era uno cosciente, consapevole, ha chiesto questo, l'ha ottenuto, è morto, c'è stato anche un processo, anzi due processi, uno dal punto di vista della giustizia civile e l'altro dal punto di vista dell'ordine professionale dei medici, quest'ultimo a carico del medico che aveva tolto gli strumenti per mantenerlo in vita, e sono stati assolti sia i medici, sia l'ordine dei medici, sia dal punto di vista del tribunale. Allora, questo non era altro che una applicazione del principio del consenso, perché consenso non vuole dire solo io acconsento a, ma vuole dire anche io non ce la faccio più e quindi chiedo, nella mia capacità ancora consapevole, che venga cessato questo tipo di trattamento. Quindi il caso Welby non è un caso di disposizione anticipata di trattamento, che invece è quello di Luana Indaro, che poi ha interessato anche le regioni che sono qui, la regione che è qui rappresentata, e quindi credo sicuramente sarà ben vivo nel ricordo. E lì invece era, non era proprio un caso di disposizione anticipata, ma era il ricordo di quanto il Luana Indaro aveva espresso in un certo momento della sua vita: se dovesse succedermi questo non vorrei continuare questo tipo di trattamento. E comunque è diverso dal caso Welby, perché proprio preannuncia il tema, o lo annuncia in modo particolarmente evidente, il tema del valore di una scelta iniziale che nella sentenza di Ermanno Englaro è stata ricostruita a seconda delle testimonianze. Quindi qui poi si potrebbe discutere, ma a me interessa dire che sono due situazioni diverse. Tutte e due queste sentenze e le discussioni di carattere giuridico che hanno fatto seguito hanno anch'esse contribuito a porre le premesse per la legge. E poi, uscendo da questo, qui non possiamo ignorare quello che ha detto Papa Francesco, sempre tempestivo e sempre molto incisivo, perché il 7 novembre del 2017, quindi prima che la legge venisse definitivamente approvata, la legge è stata approvata, se non sbaglio, il 17 dicembre, no, è entrata, ma la decisione del Senato che ha concluso l'iter è stata il 17, è stato un momento che ci ha molto colpito. Il 17 dicembre il Senato ha votato, dopo che la Camera l'aveva approvata in aprile, e poi il 22 è stata. Sì. Allora, cosa dice Papa Francesco? Lui si rivolgeva a Monsignor Paglia, che è il presidente, un vescovo presidente dell'Accademia Pontificia per la Vita, in una occasione particolare, e ha cominciato dicendo: ma guardate che questi problemi non nascono oggi. Nel 1958, sì, poco prima,
Pio XII, 57,
nel 58, 56. Noi ce lo ricordiamo, e nel 57 ha scritto questo, sì. Dice Papa Pio XII, in un memorabile discorso rivolto 60 anni fa ad anestesisti e rianimatori, affermò che non c'è obbligo di impiegare sempre tutti i mezzi terapeuticamente potenzialmente disponibili, e che in casi ben determinati è lecito, non è scritto proprio andarsene, un altro tema, astenersene. È dunque moralmente lecito rinunciare all'applicazione di mezzi terapeutici o sospenderli, quanto il loro impiego non corrisponde a quel criterio etico e umanistico che verrà in seguito definito proporzionalità delle cure. Ho messo in corsivo in un memorabile discorso. Memorabile vuol dire che deve essere ricordato, e invece non è stato proprio ricordato. Quando Papa Francesco ha detto questo, tutti hanno detto: oh, una svolta della Chiesa, la Chiesa ha cambiato atteggiamento. Sono 60 anni fa, sono tanti. Poi, l'aspetto peculiare di tale criterio è che prende in considerazione il risultato che ci si può aspettare, tenuto conto delle condizioni dell'ammalato e delle sue forze fisiche e morali. La dimensione personale e relazionale della vita e del morire stesso, che è pur sempre un momento estremo del vivere, deve avere nella cura e nell'accompagnamento del malato uno spazio adeguato alla dignità dell'essere umano. Questa è una cosa molto importante. Sapete che fino a poco tempo fa si parlava di valori non negoziabili, no? Su questo oggi per fortuna non si parla più. Io credo che l'unico valore non negoziabile è la dignità della persona, cioè il rispetto della persona per quello che è. Allora, uno spazio adeguato alla dignità dell'essere umano, in questo percorso la persona malata riveste il ruolo principale, è lui il protagonista. Poi ci saranno i problemi del coordinamento tra le due autonomie, le due competenze, ma il ruolo principale. Ancora, lo dice chiaramente con chiarezza il Catechismo della Chiesa Cattolica, perché questo non è di ieri. Le decisioni devono essere prese dal paziente se ne ha la completezza e la capacità. È anzitutto lui che ha titolo, ovviamente in dialogo con i medici, di valutare i trattamenti che gli vengono proposti e giudicare sulla loro effettiva proporzionalità nella situazione concreta. Quindi non un criterio generale uguale per tutti, nella situazione concreta, rendendone doverosa la rinuncia a queste prestazioni, qualora tale proporzionalità fosse riconosciuta mancante. Riconosciuta mancante dalla persona, è stato detto aspetti soggettivi e aspetti oggettivi, ma aspetti soggettivi, cioè è lui, certo, non un capriccio personale, deve essere in una relazione, deve essere aiutato da chi è, alla fine è lui che dichiara la rinuncia come momento doloroso. Poi arriviamo alla legge. Ecco, questa è la legge, adesso io vi accenno solo alcuni aspetti, poi se volete c'è tutto il testo, lo possiamo rivedere. Questo è il titolo della legge. Lo scopo principale della legge è quello, cercato di vedere qual è lo scopo principale, al di là di tutti gli aspetti che vedremo, è quello di favorire il rapporto di fiducia tra le persone malate e coloro che le curano. Ed è vero che è così, perché tutta la legge è ispirata verso questo obiettivo, riuscire a recuperare quella fiducia che abbiamo visto prima, no? Che si perde a volte, poi si contesta, poi se la malattia non viene guarita allora intervengono gli avvocati, si fa la denuncia, eccetera. No, questo rapporto di fiducia che sta venendo meno, è stato detto prima, no? In tante professioni, sul cercare di recuperare, questa è l'ottica della legge. Poi uno dice, vabbè, la legge è fatta, però la fiducia non è, ma le leggi non risolvono i problemi, le leggi ci danno delle indicazioni e poi siamo noi che dobbiamo lavorare, però avere davanti delle indicazioni precise ci serve fondamentalmente. Tra la persona malata, e possiamo tornare dietro solo un momento, tra le persone malate e coloro che le curano, quindi è al plurale e coloro che le curano, ma vediamo adesso l'articolo 1, vi cito solo questo, no? È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra il paziente e il medico, che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Mi ha parlato Francesca prima, non mi soffermo, andiamo avanti ancora un pezzetto. Contribuiscono alla relazione di cura, quindi non più medico, paziente, isolato. In base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'equipe sanitaria. Il problema è di un gruppo che lavora insieme. Difficile. Ci possono essere opinioni diverse, però non si può più ignorare che, salvo casi particolari, primo che mi viene in mente è il rapporto tra il medico di fiducia e il medico di medicina generale e il suo paziente, però anche oggi si serve e viene integrato da altri operatori. Nelle strutture invece di ricovero o di degenza, l'equipe sanitaria è fondamentale. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari, mi diceva prima nella legge sulle cure palliative, o la parte dell'unione civile, o il convivente, ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo. Vorrei sottolineare due aspetti, no? Qui non si guarda se uno è sposato istituzionalmente, ha contratto matrimonio. Qui, per fortuna, si guarda alla relazione d'affetto e quindi è i familiari, la parte dell'unione civile, sarebbe l'altro che contrae l'unione civile, o anche il convivente. Sapete quante volte in ospedale si andava a chiedere, ma posso sapere, no, ma lei è la moglie oppure è un'altra persona, allora chi arriva prima? Qui si guarda la relazione affettiva e al di là delle relazioni, diciamo, di affetto familiare, anche una persona di fiducia del paziente medesimo. Si apre la porta a qualcosa che vale. Questo è diritto gentile, cioè non le categorie istituzionali, ma la persona di cui io ho fiducia, alla quale mi posso rivolgere, e la scelgo io, non viene nominata che sono io dal tribunale o da altri. Andiamo avanti ancora. Quindi questo è il punto. Allora, lo strumento, gli strumenti della fiducia. Vediamo quali sono i temi principali. Primo, il consenso. Già ho detto, non lo chiamo consenso informato, il consenso che richiede la informazione. Ecco, l'informazione non si realizza attraverso ti do quattro pagine da leggere, no? Oppure il bugiardino che c'è nelle confezioni dei farmaci e tu ti arrangi a leggere. Non è questo, l'informazione significa appunto una comunicazione in una relazione di cura, quindi un consenso è valido giuridicamente, ma soprattutto sostanzialmente, se esistono questi aspetti qua. È già stato richiamato prima, e lo riprendo perché è una bellissima affermazione, che è già nei codici deontologici: il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura. Io vorrei che i responsabili delle strutture sanitarie se ne accorgessero e la traducessero. Perché quando il responsabile di un'azienda sanitaria o della regione dice una visita deve essere fatta in 7 minuti, perché se no non ci si sta dentro, certamente non c'è la relazione di cura. E allora bisogna a un certo punto, è vero che se uno non rispetta questa legge non è che va in galera, non c'è una sanzione, però bisogna cambiare atteggiamento. C'è già stato qualche precedente a Roma, è stato fatto un ricorso al TAR contro la regione Lazio, e ha dato ragione ai medici che avevano detto noi per fare queste liste abbiamo bisogno di più tempo, quindi forse si può cominciare. Poi un altro tema è stato accennato prima, la pianificazione condivisa delle cure e le scelte di fine vita. Allora mi soffermo un momento su questo, è l'articolo 5 della legge. La pianificazione condivisa delle cure è qualcosa di assolutamente nuovo. La legge per la prima volta regola il consenso, prima c'erano solo delle sentenze. La legge introduce le scelte di fine vita, ma la pianificazione condivisa delle cure che troviamo in quei documenti preparatori vuol dire che quando una persona si ammala, le cure che gli si offrono, gli si propongono, devono essere studiate insieme, condivise insieme. Tanto più, la legge si riferisce a questo, quando una malattia progressiva grave. Allora inizia una patologia, io sto seguendo alcuni malati di SLA, malati dell'Alzheimer, quando inizia la patologia e ancora è possibile confrontarsi, parlare, verificare insieme, in quel momento deve iniziare questo condividere ciò che avverrà, che non è decidere adesso che fra un anno faremo un intervento chirurgico, cambieremo, no, è passo per passo, se qualcosa si modifica, insieme lo facciamo. Questo è, diciamo, l'aspetto più importante, centrale della legge, che tutti chiamano del biotestamento, no? E dopo vediamo che le scelte di fine vita, ma se si facesse questo non ci sarebbe neanche bisogno di scrivere le date per le dichiarazioni disposizioni anticipate di trattamento, perché l'evoluzione di questa relazione sarebbe condivisa e si arriverebbe alla scelta, a realizzare la scelta del paziente. Già nell'ospedale anche di Padova si sta applicando questo sistema, cioè si è chiamati per dire ma il paziente vorrebbe scrivere le sue disposizioni, proviamo insieme invece a ragionare, perché di solito si pensa alle date come se qualcosa viene ricoverato uno, ma cosa ha lasciato dentro della sua vita, adesso è in terapia intensiva, lo facciamo, lo curiamo, non lo curiamo, facciamo la tracheostomia, gli diamo l'alimentazione artificiale. No, deve essere, per quanto possibile, un qualcosa che già ha iniziato prima, e allora il protagonista di queste fasi non è detto che sia il medico dell'ospedale, è il medico, chiamiamolo di fiducia, di famiglia, quello che in maniera così un po' più burocratica si chiama il medico di base, insomma. Cioè, deve essere qualcosa che viene preparato. E comunque sia, le scelte definite sono indicate in questa legge, la quale dice che tutti hanno diritto, se lo vogliono, guardate che non è obbligatorio, perché poi nei paesi dove è applicata da tempo non sono molti quelli che le fanno, no? Motivo di più per pensare invece alla pianificazione delle cure. Comunque se uno vuole esprimere le proprie volontà può farlo, però la legge dice dopo essere stato adeguatamente informato. Allora non è che uno andando in municipio a dire queste sono le mie dichiarazioni e l'ufficiale l'impiegato del municipio le accoglie e le mette, no, deve anche lui verificare che ci sia stato un momento di colloquio, di confronto, di informazione. Ecco, allora, dopo un'adeguata informazione, dice la legge, e qui si apre un capitolo importante, perché i medici devono essere in grado di fare questo colloquio, devono essere preparati, abbiamo sentito prima, la legge dice anche che le regioni devono, e le strutture sanitarie devono impegnarsi a creare questo tipo nuovo di cultura. Io vedo dei medici smarriti, non sanno cosa dire, ma c'è un modulo magari, perché loro sono abituati che tutto si fa di nuovo, c'è un modulo sul quale c'è scritto cosa si deve fare. Creare una mentalità, una sensibilità, una maturità è molto difficile, però ormai dobbiamo farlo, se una legge c'è e siamo qui per poterla applicare. Allora la legge dice, uno può fare queste dichiarazioni, le lascia nelle sedi previste, uno è il comune e altre sono altre strutture, e però può rivederle. E la cosa più importante ancora è, vediamo il successivo, che mi ricordo che sì, è che nel fare questo torna al discorso delle persone di fiducia. Cioè io scrivo che io che ho una malattia e prevedo che andrà avanti per un certo tempo, potrei perdere conoscenza, allora a un certo punto vorrei evitare certi trattamenti o vorrei chiedere determinati trattamenti, li condivido con persone di cui ho fiducia e posso nominare altra figura nuova, il fiduciario. Cioè posso io indicare quella persona è il mio rappresentante, dice la legge, colui che fa le veci della persona malata e ne condivide l'impostazione. Quindi non è uno che decide di fare qualcosa diverso da quello che vorrei, ma è il testimone, l'interprete di quello che io in questo momento, quando sono consapevole, chiedo. Per essere fiduciario basta scrivere questa persona, io la designo come mio fiduciario, allegarla al test delle dichiarazioni anticipate in trattamento e mandarla, quindi viene mandato nella struttura che la riceve. Non è il tutore, non è neanche una figura importante che è l'amministratore di sostegno, che viene nominato sempre da un'autorità giudiziaria, è una persona che designa e questa persona non è obbligatoria, posso fare a meno di nominarla, oppure posso anche cambiarla a un certo punto. In sostanza si adatta bene, anche questo è diritto mite, si adatta bene a questa prospettiva. E credo che basta. Ci fermiamo.